passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, 18:41 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 0024 per le telefonate, gli sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Iniziamo subito con i titoli dei telegiornali, naturalmente in primo piano c'è il giuramento di Barack Obama, TG2.
Comincia l'era Obama, l'America volta pagina, il nuovo presidente, oggi ci rialziamo, c'è tanto da fare, le sfide sono molte e gravi ma le supereremo. Tutto il mondo guarda all'America, il messaggio del Papa, promuova la pace e la cooperazione tra le nazioni, in Kenya tutti impazziti, maxi schermi e feste per seguire in diretta il giuramento. Fiat avrà una quota del 35% di Chrysler, firmata l'intesa, sbarcano negli Stati Uniti 500 e Alfa Romeo, gruppo da 4 milioni di auto l'anno, Marchionne, passo fondamentale. Berlusconi contro la crisi, serve ottimismo, il PIL che scende del 2% non sarebbe così grave, l'Europa apprezza le nostre misure, Tremonti all'Ecofin, i nostri conti in linea con l'Unione. Oltre 400 diagnosi falsificate, infermiera arrestata a Livorno. Molti pazienti hanno scoperto in ritardo di avere un tumore. Giallo sui motivi, lei tace.
Monotitolo invece per Studio Aperto, addirittura un omaggio a Barack Obama, immagino. Sentiamo.
Are you prepared to take the oath, Senator?
I am.
I, Barack Hussein Obama,
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the
office. Il titolo, il primo titolo, l'unico titolo di Studio Aperto è sul giuramento di Obama. 800 24 0024. Parliamo d'altro, però. E naturalmente ci sono i vostri interventi sul primo giorno di Barack Obama da presidente. Vogliamo ricordare in ogni caso quella che è stata la battuta più discussa di Berlusconi forse negli ultimi anni, la vogliamo ricordare proprio nel giorno del giuramento di Obama, l'Obama abbronzato di Bushera 2-3 giorni dopo l'elezione di Barack Obama.
Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato, e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione.
Naturalmente era Berlusconi ed è Barack Obama il protagonista di questa battuta. Andiamo invece al massimo della comunicazione berlusconiana, quello raggiunto ieri sera, perché alla fine la vicenda di Cacà si è trasformata in un grandissimo spot per Silvio Berlusconi, forse lui stesso ha voluto trasformarlo a un certo punto in un grande spot elettorale, non si può dire perché non siamo in tempo di elezioni, anche se si è sempre in tempo di elezioni. Insomma, da Biscardi annuncia, sentite in che modo, che Cacà resta al Milan. Ditemi questo se non è politica, ditemi se non è politica anche e soprattutto una vicenda del genere.
Do a te, data l'antica amicizia, una notizia che farà contenti tutti i tifosi del Milan in Italia e all'estero. Cacà rimane al Milan.
State zitti, per cortesia!
Non sto zitto, sono contento!
Allora chiedetegli il microfono, per cortesia, ecco, presidente!
Dobbiamo dire che Cacà è davvero un ragazzo straordinario, perché noi non potevamo che metterci nelle sue mani, e non potevamo pensare che un ragazzo restasse qui controvoglia, avendo invece la possibilità di andare a guadagnare molto di più, come credo gli sarebbe stato offerto. Ma lui ha dato la preferenza a quello che il cuore gli dettava, ha detto che preferisce rimanere al Milan e che rimanendo al Milan non chiederà aumenti contrattuali nei prossimi anni.
Beh, ditemi voi se questa, da Biscardi, su una vicenda, diciamo, marginale per la storia del mondo, che è quella di Cacà, del trasferimento di un giocatore, se questa non è politica ai suoi massimi livelli. Naturalmente politica comunicazione, politica spettacolo, traffico.
Strade in diretta.
Traffico molto intenso attorno alle principali città, ma anche incidenti e maltempo. Sulla 26 dei trafori ci sono code proprio dovute a un incidente tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Un gentile ascoltatore ci segnala che in questo incidente una vettura ha tamponato un mezzo pesante ed ora si viaggia su una sola corsia. Un incidente anche sulla 25, la Roma-Pescara, avvenuto all'interno di una galleria e l'entrata di Bussi Popoli resta chiusa in direzione della 24 Roma-L'Aquila-Teramo. Piogge sparse caratterizzano poi gran parte della penisola, forti temporali soprattutto tra Calabria e in Sicilia, nella zona di Palermo, ripercussioni sui collegamenti ferroviari in Calabria e in Liguria tra Genova e La Spezia e disagi anche sulla linea Roma-Napoli tra Itri e Formia. È tutto per questo appuntamento, ci risentiamo tra mezz'ora.
La Zanzara.
Due messaggi velocissimi. Claudio da Vicenza: Barack Obama spende per il suo insediamento 4 volte più dei suoi predecessori, alla faccia del rilancio e del risparmio. Mi lasci dire, Claudio, che si può ironizzare naturalmente su questo, però con il risparmio e con il rilancio non c'entra nulla. E Andrea: ieri Berlusconi è stato un genio assoluto con Cacà, naturalmente genio di comunicazione, anche secondo me, al di là dei giudizi, ma quella su Obama, chiamiamola gaffe, non torniamo su questo. L'ho messa, ve l'ho fatta riascoltare, l'ho fatta riascoltare a tutti, così per ricordarci sempre della questione della comunicazione. Prima di presentarvi un ospite, perché noi restiamo ben ancorati con i piedi per terra in Italia, con puntate in Brasile sul caso Battisti, cui teniamo molto, un altro protagonista, perché l'uomo è quello che aveva detto che si sarebbe dimesso se c'era un altro nome condiviso. Stiamo parlando del presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Riccardo Villari. Ricordate, il 17 novembre mi dimetto se c'è un nome alternativo.
Se riuscisse a individuare una candidatura condivisa che superi l'attuale condizione, io, come ho già detto e ho ribadito, sarò ben lieto di formalizzare le mie dimissioni. Se questo non accade, o diciamo fino a che questo non accade, io ho dei doveri istituzionali ai quali intendo ottemperare.
Poi non si è dimesso, l'hanno insultato, è rimasto lì, ha promesso di dimettersi e invece resiste ancora. E però ha ragione, l'uomo è quello che è, ma ha ragione perfettamente quando in diverse interviste oggi dice quei due partiti, cioè il PDL e il PD, sono nemici su tutto, si combattono, ma sulla Rai c'è l'accordo miracolo, cioè vogliono cacciarmi, vogliono mandarmi via per spartirsi i posti, per fare una nuova organizzazione della Rai. 18:48, Roberto Della Rocca, vicepresidente Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, buonasera. Della Rocca, come si mette sulla vicenda Battisti? C'è stato qualche passetto forse da parte del governo, dichiarazioni eccetera, come state seguendo questa vicenda?
La stiamo seguendo con grande preoccupazione, in effetti dopo la notizia fulmine della settimana scorsa che ci ha veramente sorpreso e indignato, per quale temevamo una soluzione secondo un copione già scritto, abbiamo assistito a fine settimana all'intervento di persone autorevoli, il Presidente della Repubblica Napolitano, l'intervento successivo del Presidente della Camera Fini, una serie di iniziative che ci inducono ad avere ancora la speranza che questa decisione improvvisa del governo brasiliano possa essere ritirata.
Anche se devo dire la verità, il presidente brasiliano ha detto che è una decisione sovrana, il Brasile sembra chiudersi a riccio, anche se Battisti non è ancora libero. Io voglio presentare meglio Roberto Della Rocca, perché il 29 febbraio prossimo saranno 29 anni, era un venerdì. Roberto Della Rocca era capo del personale della motomeccanica generale navale e venne gambizzato sotto casa sua. I brigatisti gli spararono 7 volte, 2 proiettili con la punta incisa, gli devastarono uno degli arti inferiori. Con quale risultato, Della Rocca?
Il risultato fu una lunghissima degenza, io rimasi ingessato per circa un anno, non mi fu possibile fare alcuna operazione per il timore di possibili complicazioni. Ebbe evidentemente una degenza estremamente lunga, sofferta, complicata e con anche dei riflessi di tipo psicologico molto pesanti.
Una carriera interrotta, una vita completamente cambiata, diciamo la verità.
Beh sì, il giovanissimo direttore personale in carriera, tutto si interrompe.
Quanti anni aveva all'epoca?
Avevo 32 anni.
Senta, ritornando al caso Battisti, i difensori anche in Italia ce ne sono, dicono che è stato un processo farsa, un processo in contumacia, e le prove non c'erano, le hanno costruite, addirittura il processo non si doveva fare. Ha letto anche un'intervista di una scrittrice francese, Fred Vargasso, sull'Unità nei giorni scorsi. Come si può rispondere a queste cose?
Ma basta andare a leggere le carte processuali, io veramente trovo qua una disinformazione e mistificazione gravissima, devastante. Stiamo parlando di un personaggio che si è macchiato di crimini orrendi, ha programmato e pianificato gli omicidi, ne ha eseguiti materialmente due, per altri due ha partecipato attivamente in termini di organizzazione, programmazione oppure di assistenza armata, ha fatto rapine. Non stiamo parlando di un personaggio o dei cartoni animati o i fumetti o delle fiabe, stiamo parlando di un pluriomicida. Ci sono le carte, ci sono le testimonianze, la vicenda si è sviluppata in un iter processuale canonico e italiano con tre gradi di giudizio e si è conclusa con una condanna definitiva all'ergastolo.
Senta, invece l'uomo che ha sparato a lei, che fine ha fatto?
Francamente non ho notizie in questo momento.
Come si chiama?
Si chiama Francesco Lobianco, so che ha passato molti anni in carcere, però in questo momento non so se è ancora in carcere oppure uscito, come la stragrande maggioranza dei terroristi.
Sì, perché poi c'è anche da dire questo, che i famosi pericoli che Battisti correrebbe in Italia in realtà non esistono, perché gli ex terroristi diciamo che in Italia spesso hanno avuto una vita piuttosto semplice, no?
Assolutamente, un sistema giudiziario anche molto, molto generoso, hanno avuto la possibilità di costruirsi anche delle fortune successivamente come autori, come opinionisti. Francamente non credo che questo sia un paese da cui che possa essere dipinto come negazione del diritto, anzi buona parte di costoro hanno passato pochissimi anni in carcere e sono tornati tranquillamente liberi, pur avendo le spalle e in diverse occasioni, stiamo parlando di diversi personaggi di questi, diversi omicidi.
La ringrazio. Della Rocca, bisogna mobilitarsi, continuare a mobilitarsi. Un giornale, Il Tempo di Roma, ha iniziato una raccolta di firme trasversale, ho letto le firme di moltissimi deputati, spero non solo di deputati, anche di altre persone, spero che la cosa si possa allargare, e comunque teniamo sempre un faro acceso su questa vicenda. La ringrazio. 18:54, Stefano da Milano, buonasera.
Buonasera,
dica.
La sento un po' bassa.
Io la sento benissimo, dica pure.
Ah, benissimo. Io volevo intervenire in merito al discorso Berlusconi-Cacà, che se è vero che la politica è l'arte del consenso e chi vuole il consenso deve essere anche in grado di poter comunicare bene, Berlusconi si sta rivelando anche da questo punto di vista un buon, se non un ottimo politico, ecco, esclusivamente da questo punto di vista, a prescindere da quel che poi ne può pensare uno nel merito degli atti che fa, ecco, dal punto di vista generale.
Beh, se uno guarda l'evoluzione di questa vicenda, che ripeto non è la vicenda più importante del mondo, non segnerà i destini del mondo, ma è una vicenda di cui si parla nei bar di tutta Italia, mettiamola così, certamente c'è stato un coup de théâtre di Berlusconi ieri sera a un certo punto, perché personalmente ha chiamato Biscardi, e questa non è una cosa così improvvisata, è l'abilità del comunicatore, diciamo così. La ringrazio, Stefano. Andiamo a Roma. Andrea, buonasera. Abbassi quella radio, Andrea.
Mi sente?
La sento, dica pure.
Benissimo, senta, io mi riferisco alla guerra a Gaza, prendendo spunto da quello che Giuliano Ferrara nella trasmissione del Mattino diceva ieri, chiedeva di separare l'emotività delle immagini che vediamo dalla razionalità dello sguardo.
Sì.
Sulla vicenda. Io faccio questo gioco soltanto così, in questo momento, perché non amo scindere la parte emotiva dal resto, ma dico, facciamolo del tutto questo gioco, scendiamo tutto e diciamo... Serve questa guerra a rendere più sicura Israele? Bene, molti intellettuali israeliani, su che abbiamo letto su diverse pagine dei giornali, cito Amos Oz, Yehoshua, Daniel Barenboim, con diverse parole hanno detto che Israele esce più insicura da ogni guerra che fa, questa guerra aumenterà il terrorismo futuro e quindi, in poche parole, forse ha altri scopi, mi domando, perché oltre a essere, secondo me, insomma, un crimine quello che stiamo vedendo.
Però... guardi Andrea, il suo ragionamento non fa una piega, nel senso che non è solamente fatto da analisti israeliani. Leggo oggi su Avvenire una bella intervista di Andrea Margelletti, che è presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Il titolo è questo: guerra finita, Hamas non è stato piegato, obiettivi poco chiari, i miliziani vinceranno le elezioni. L'Iran adesso si occuperà della ricostruzione a Gaza, così come ha fatto nel 2006 nel sud del Libano. Quali obiettivi militari? Questo è un ragionamento concreto, pragmatico, il ragionamento che bisogna fare, secondo me. La ringrazio, ne parliamo più avanti. I titoli del TG3 è in realtà un solo titolo.
Sono qui oggi.
Vabbè, insomma, avete capito qual è l'unico titolo del TG3. Sentiamo i titoli di Sky TG24.
Barack Hussein Obama ha giurato il 44esimo presidente degli Stati Uniti. Le sue prime parole: ha vinto la speranza sulla paura, mano tesa all'Islam. Una folla oceanica a Washington, in piazza l'orgoglio nero e tanti VIP. Il mondo abbraccia il neopresidente, dal Papa alla preghiera di dare voce ai poveri. Fiat Chrysler, la soddisfazione del lingotto è un buon accordo. Industria, profondo rosso, fatturato e ordinativi crollano a livelli del 91. Berlusconi, calo del PIL non è un dramma, Veltroni attacca il governo. Eluana, il Piemonte in campo, il governatore Bresso, noi pronti ad accoglierla. Quasi completato il ritiro israeliano da Gaza, arrivano gli aiuti italiani. Resta dove ti porta il cuore, Kakà felice, il Milan e gli inglesi.
Vabbè, insomma, il conduttore è un po' inciampato sull'ultimo titolo. Succede. 19 800 24 00 24. Ho detto che la mossa di Berlusconi di ieri sera, tarda serata, il processo di Biscardi, e fra poco vi presento una persona, fra pochissimo vi presento una persona, è una mossa politica, un grande colpo politico, perché secondo alcuni analisti avrebbe perso anche consenso e comunque ci sarebbero state delle ricadute di immagine dalla cessione di Kakà. Intanto sentiamo l'intervento in diretta, sentite anche il tono della voce di Berlusconi al processo di Biscardi.
Do a te, data l'antica amicizia, una notizia che farà contenti tutti i tifosi del Milan in Italia e all'estero. Kakà rimane al Milan.
State zitti, per cortesia!
Non sto zitto, sono contento!
Allora chiedetegli il microfono, per cortesia, ecco. Presidente!
Dobbiamo dire che Kakà è davvero un ragazzo straordinario, perché noi non potevamo che metterci nelle sue mani, e non potevamo pensare che un ragazzo restasse qui contro voglia, avendo invece la possibilità di andare a guadagnare molto di più, come credo gli sarebbe stato offerto. Ma lui ha dato la preferenza a quello che il cuore gli dettava, ha detto che preferisce rimanere al Milan e che rimanendo al Milan non chiederà aumenti contrattuali nei prossimi anni.
Naturalmente poi è andato avanti, ma insomma è diventato protagonista di questa vicenda insieme a Berlusconi anche Aldo Biscardi, che saluto. Buonasera Biscardi.
Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
Ciao Aldo. Allora, innanzitutto chiariscimi una cosa, Berlusconi ha esordito dicendo lo faccio per la nostra amicizia, ma a quando risale questa amicizia?
Per la verità, per l'antica amicizia.
Antica, appunto, quanto è antica questa amicizia?
Beh, da quando lui ha cominciato a fare il calcio, io sono più vecchio di lui come età, quindi io faccio questo mestiere da tanti anni, soltanto in Rai l'ho fatto 30 anni, l'ho fatto nel primo Paese Sera per altri 20, quindi ho 50 anni di mestiere, e quindi quando l'ho conosciuto io, quando lui è diventato presidente del Milan, ho conosciuto gli altri presidenti, e ti dico la verità, a me mi ha dato in tutto il tempo che lui è stato presidente del Milan non più di 3-4 interviste, però tutte io le ho dovuto anche un po' sudare, perché è da domenica che gli faccio la corte per avere questa cosa qui, perché io sapevo per lunedì che è il giorno mio, lunedì ci sarebbe stata la decisione ufficiale su Cacà. Allora ho marcato tutti, perché noi stavamo con le nostre telecamere davanti alla casa di Cacà, stavamo col calciomercato con Fabio Santini appostato a sapere tutte le notizie nel luogo dove si sono visti il direttore generale del Manchester City, il presidente, l'amministratore
reale. Però ci hai lavorato, l'hai lavorato un po' sui fianchi.
Poi io voglio dire, Berlusconi è capitolato, dico la verità, perché la mia segretaria non ha mai mollato, ogni 5 minuti lo chiamava, e capitolato dopo 7-8 chiamate. Io durante la pubblicità sono riuscito a parlare con lui, dice però brevemente, dico non dovevo occupare, quindi... Insomma, è stato
hai fatto un colpo. Allora, Aldo, dimmi una cosa, ma sei d'accordo o no che alla fine questa questione per Berlusconi è stata un po' anche politica, perché il consenso, avrebbe perso consenso con la cessione di Cacà, sì o no?
Non lo so, perché ti dico la verità, se vuoi sapere il mio giudizio, io fossi stato il Milan l'avrei ceduto Cacà. Un giocatore per 200 milioni a 25 anni, avendo il Milan un pato a 19, e io ho sostenuto prima che Berlusconi si collegasse questa teoria, certo l'ho sostenuto sempre al di sopra delle parti, ponendola come, voglio dire, un polo di discussione, però io credo in questo, adesso te lo posso dire perché non sto al processo, cioè uno che c'ha un pato, che c'ha 19 anni, è brasiliano, un fuori classe, ha segnato 9 gol nelle ultime partite, poteva pure rinunciare a Cacà facendo... tanti di quei soldi da poter comprare un'altra mezza squadra, insomma.
Senti, Dago Spia,
se avesse preso questi soldi, avesse comprato o tentato di comprare Cristiano Ronaldo, gli sarebbe costato meno della metà.
Senti, Dago Spia, che è un sito che si occupa di notizie eccetera eccetera, che tu conosci bene, titola così: Silvio Diabolicus, Cacà resta con noi, è uno spot da milioni di consensi, anche di chi si sente rassicurato dalla scelta che tiene alle porte i possibili perdoni. Insomma, alla fine c'è una forte componente di questo tipo nella scelta finale di Berlusconi, no? Al di là di quello che per te era meglio fare o no.
Questo lo sa lui. Io ti dico soltanto una cosa, che io ho fatto un televoto, se erano d'accordo per la cessione di Cacà i telespettatori o no, la metà, perché noi non dobbiamo guardare solo il Milan. Berlusconi, se la vogliamo vedere in chiave politica, guarda tutti i tifosi, non solo quelli del Milan, e quelli del Milan sono a Milan. I tifosi delle altre squadre non hanno giudicato questa operazione con molto favore, perché hanno detto: ma come, un giocatore che viene per il quale viene offerto uno sceicco saudita che c'ha un sacco di soldi, quindi praticamente insomma, si può permettere tutto, 200 quasi miliardi delle vecchie lire, tu non lo vendi. Quindi la questione è seria, ma sta aperta, insomma, non è
certo, va bene.
Ha avuto una sola, voglio dire, connotazione. Ecco.
Certo, certo. Aldo, ti ringrazio. Buona serata. 19:24, 800 24 00 24. Andiamo a sentire un ascoltatore da Milano, Emanuele. Noi non ci occupiamo di questioni calcistiche, era meglio, era peggio, ci occupiamo di questioni mediatiche, dell'effetto mediatico di questa cosa, che c'è, è indubbio che c'è. Emanuele,
sì,
dica.
Sì, buonasera. Innanzitutto complimenti a Biscardi per il grande colpo giornalistico. In realtà non sono così convinto che sia stato un grandissimo colpo mediatico. Io, per esempio, sono rimasto fortemente sorpreso dal fatto che il Presidente del Consiglio abbia avuto tutto questo tempo nei giorni scorsi per occuparsi della vicenda di Cacà, dove tra l'altro probabilmente avendo dovuto lui, credo, lasciare la carica per le questioni del conflitto di interesse, in teoria non potrebbe neanche occuparsene direttamente. Per cui, non lo so, su di me ha avuto l'effetto opposto.
Ce l'hai dice in tutta questa situazione internazionale, Gaza, eccetera, l'insediamento di Obama, ci troviamo il Presidente del Consiglio che a mezzanotte chiama Biscardi.
Durante la giornata mi sembra di aver letto che abbia partecipato a un vertice con Galliani durato alcune ore, adesso sì. non vorrei esagerare. Comunque sta di fatto che lui si è occupato in prima persona e a lungo di una vicenda, diciamo, probabilmente marginale per il ruolo di Presidente del Consiglio.
Ma sì, guardi, innanzitutto io, sì, no, no, ma è per carità, questa è la sua sensazione. A pelle lei ha sentito questa storia in questo modo. Io mi metto ad analizzarla, perché comunque una grande storia di comunicazione. Su questo converrà, su questo sarà d'accordo.
Assolutamente. Tra l'altro, Berlusconi, che è il re dei comunicatori, ipotizzo che abbia fatto tutto questo tenendo ben presente l'effetto mediatico. Rimango sorpreso in sé, al di là della vicenda di comunicazione o meno, del tempo dedicato dal Presidente del Consiglio.
Bene, bene, la ringrazio Emanuele. Andiamo a Trento, Andrea. Buonasera Andrea.
Buonasera.
Dica.
Beh, io volevo intervenire riguardo Battisti. Praticamente io sono ovviamente per il rientro per due motivi. Uno, sinceramente non riesco a capire bene le motivazioni, o meglio le trovo un po' incredibili le motivazioni che il governo brasiliano porta per evitare appunto questo rientro. In secondo luogo volevo condividere con lei, con gli altri radioascoltatori, l'uscita da poco, la pubblicazione di un libro, Sedie Vuote, che è edito da una casa editrice, piccolissima casa editrice di Trento, Il Margine, ed è la raccolta di 10 interviste fatte a familiari di vittime del terrorismo, di destra e di sinistra. E è un libro che secondo me merita moltissimo, perché la sua lettura fa veramente capire innanzitutto la dimensione del dolore, che si rivela davvero profonda e importante, ma anche secondo me fa capire il, come si può dire, anche un gesto come questo, il non rientro di un terrorista, quale importanza possa avere, non tanto come compensazione di un dolore che comunque non verrà mai colmato e penso sia abbastanza comprensibile, ma anche come affermazione di un valore democratico e dell'importanza di proseguire nell'iter giudiziario, nell'attuare i processi che nei confronti di terroristi che vengono accusati di questo.
Assolutamente, ne terremo conto, Andrea, e naturalmente lo prenderemo in considerazione questo libro che lei mi consiglia, ma siccome ascoltiamo tutte le campane, un ascoltatore che si chiama Giovanni Battista Ferrari mi ha inviato una bella mail che vi leggo. Lungi da me voler difendere Battisti, oltretutto sono un ex maresciallo dei carabinieri in servizio proprio in quegli anni. La mia considerazione è un'altra: l'Italia, passata di emergenza in emergenza, negli anni ha affossato lo Stato di diritto. Qualsiasi paese democratico, in caso di estradizione, dovesse valutare quelle che sono state le condanne italiane, non potrebbe quasi mai concedere estradizione. Condanne per chiamate di correo, derelato, senza riscontri oggettivi e cose di questo genere. Ripeto, invito a considerare questo aspetto e la mia storia non mi può far certo ritenere un simpatizzante di terroristi. Saluti, firmato Giovanni Ferrari, che ringrazio. Abbiamo ricevuto diverse mail negli ultimi 20 minuti di questo tono, più o meno. Il mondo intero guarda gli Stati Uniti per un fatto storico come l'elezione di Obama e la Zanzara si occupa per prima cosa di cacà. Vergogna. Enzo da Ravenna, che però credo di poter dire che ha capito poco di quello di cui abbiamo parlato prima, ma la sua opinione è naturalmente ben accetta e benvenute in questo programma. 800 24 00 24 è sempre il numero per chiamarci, ci sono già diversi ascoltatori in onda. Partiamo, andiamo. Riccardo da Lucca, buonasera Riccardo.
Sì, buonasera.
Prego.
Allora, io volevo parlare in merito alla dichiarazione comunque di Berlusconi per la riduzione del PIL.
Sì, sentiamola però, Riccardo, risentiamola così almeno ci facciamo le idee chiare. Un attimo solo, Berlusconi e il 2%, credo sia quella, no? Andiamo.
Non è così drammatica come tutti vogliono pensare, perché in effetti questo meno 2% che anche l'Europa ci dice, come il governatore della Banca d'Italia, che sarà il prodotto nostro nel 2009, ma con una ripresa verso la fine del 2009 e una forte ripresa nel 2010, significa che torniamo indietro di 2 anni, e non mi sembra che 2 anni fa noi stessimo poi così male.
Allora Riccardo, era questa la dichiarazione, no?
Più che altro il discorso è questo qua: in Italia c'è una bellissima prassi che è quella di giocare sempre sulle parole ma di vedere poco i numeri. Infatti nessuno si sbriga, diciamo, di verificare come viene calcolato poi il PIL, perché il PIL viene dato sempre come un numero, prodotto interno lordo. Però magari spenderei un secondo per far capire un concetto semplicissimo, vediamo se riesco a renderlo semplice per tutti, di come viene calcolato. Il PIL praticamente, che viene dato sempre su base annua, per cui diciamo in questo caso Berlusconi parla di una riduzione del 2% del PIL rispetto ad esempio al 2007, il primo trimestre del 2007, dove il PIL nostro era del 2%, è dato dalla sommatoria dei PIL dei trimestri precedenti a quello della rilevazione. Per esempio, il primo trimestre del 2007 di cui parla Berlusconi era dato alla sommatoria del primo trimestre del 2007, qui 0,3, dell'ultimo del 2006 1,1, 0,3 del penultimo, 0,5 del terzultimo. Per cui in questo caso noi vediamo che abbiamo avuto una riduzione fortissima del PIL negli ultimi anni, però questa non è causata dall'ultimo trimestre nel quale sta governando Berlusconi o dagli ultimi 2 trimestri nel quale sta governando Berlusconi,
sì,
ma più che altro dal fatto che dal 2006, leggo i dati proprio veloci del PIL, abbiamo avuto 1,9, 1,7, 1,6, 2,5, 2, 1,7, 1,6, 0,1 e dall'inizio del 2008 siamo a 0,3, meno 0,1, meno 0,5, meno 0,4. Diciamo che è stata una progressione costante verso la riduzione del PIL. Per cui,
con questo suo ragionamento cosa ci vuole dire?
Voglio dire semplicemente che il PIL...
Ragionamento corretto, per carità.
Lo troveremo sempre in riduzione noi nei prossimi periodi, però effettivamente non è così grave come sembra, perché il meno 2% che ci troviamo adesso di fronte è semplicemente perché abbiamo tolto un dato di somma positivo come 0,1, che era l'ultimo dato del 2007, e abbiamo inserito un meno 0,4.
Sì, c'è un dato che è quello, al di là delle previsioni appunto del PIL al meno 2%, che è quello del crollo degli ordini del fatturato dell'industria, che è un dato incontrovertibile da quel punto di vista, senza fare paragoni con i mesi eccetera eccetera, e dunque resta una situazione comunque grave. Riccardo, vuole concludere?
Sì, dicevo che effettivamente vedendolo come somma dei vari trimestri e non come un dato puntuale, diciamo che capiamo che non è solo dovuto al nuovo governo, diciamo un crollo di questo tipo, o al nuovo la nuova situazione economica che si è creata, ma da un paio d'anni di andamenti di questo tipo, per cui diciamo ognuno ha le sue colpe, ecco.
Sì, bene, no, ma poi non, in questo caso Berlusconi non faceva un discorso di rivendicazione o un discorso di accusa nei confronti di un governo precedente, almeno non in questo caso. C'è l'ex ministro Castelli che è arrabbiatissimo con la CAI, la compagnia aerea italiana. Dice Roma-Milano 325 euro per un solo volo di andata. Lo stupore dell'ex ministro leghista, tariffe che non hanno eguali al mondo, politica da rivedere quanto prima. Queste 325 euro in realtà ci vengono segnalate anche da un altro ascoltatore, Alessandro da Roma. Ho appena fatto una simulazione di volo Fiumicino-Linate, incredibilmente ho scoperto che partire con una sola andata domani costa 325 euro, mentre se si prenota anche il ritorno per lunedì si paga circa 180 euro. Certo, 325 per una sola andata mi sembra francamente eccessivo, poi bisogna vedere che orario, prenotando un giorno prima, ma mi sembra la stessa cosa di Castelli, che magari è partito lo stesso perché non ha problemi. 19:39, andiamo a sentire Guglielmo da Genova.
Sì, buongiorno, sono Guglielmo da Genova. Volevo chiamare, ho chiamato perché ci stiamo dimenticando dei morti, quelli che non contano. Cioè, voi parlate continuamente dei morti di Gaza, che poi alla fine sono un migliaio di morti, mentre invece i 250.000 del Darfur non sono morti anche loro. Cioè, io vorrei capire questo.
Lei ha ragione, però diciamo che si può parlare di entrambe le situazioni, o no? Certo, del Darfur si è parlato pochissimo, su questo non c'è dubbio.
Quasi niente, perché poi il discorso Gaza, ok, noi in Italia l'ultimo fine settimana sono morte 32 persone e feriti 650 in incidenti stradali, no? Basta, chiudiamola lì, cioè il discorso è questo, stiamo facendo proprio di una questione mondiale di un problema di 1000 morti.
Cioè, no, ho capito, non... Guglielmo, non è che 1000 morti adesso, lei forse sa come la penso io su questo conflitto, sul fatto che le iniziative militari a un certo punto vanno analizzate per quelle che sono, eccetera eccetera, su Israele, però 1000 morti sono 1000 morti, non è che sia una cosa così...
Ma parliamo dei 250.000 del Darfur, del Congo, dell'Afghanistan, non se ne parla più, cioè si fa adesso perché probabilmente ci sono degli interessi troppo forti dal punto di vista politico e finanziario, e di conseguenza si dà un risalto notevole.
Non credo sia così, perché politicamente, dal punto di vista mediatico, è comunque una situazione che si trascina da anni, perché c'è stata un'iniziativa militare nuova, mentre ci sono cose che si trascinano o sono troppo lontane geograficamente, dunque ci toccano poco, oppure si trascinano da un periodo lunghissimo. La ringrazio, Guglielmo. Questo non significa che ignorarle sia giusto. Antonio da Milano, buonasera.
Buonasera, a proposito di Kakà, ma siamo sicuri che a questo ragazzo siano stati offerti tutti quanti quei milioni? No, perché sinceramente io trovo molto difficile che uno rinunci a centinaia di milioni per rimanere così una squadra dove si trovi bene. Io credo che sia tutto montato, che sia...
Cioè lei dice montato per arrivare al Coup de Théâtre di Berlusconi finale.
Esattamente, anzi, e credo anche che se fosse così, chapeau a Berlusconi.
Ma guardi, adesso non lo so, non... le dietrologie non mi sono mai piaciute troppo. E però certamente il colpo finale c'è stato, l'effetto finale dal punto di vista mediatico c'è stato tutto. La ringrazio. Andiamo a Bari da Michele. Buonasera.
Ah, buonasera, grazie per lo spazio.
Grazie a lei, grazie a lei di averci chiamato. Prego.
Io chiamavo sul tema, diciamo, del giorno, su Barack Obama, neo eletto presidente, anzi neo insediato. Io ho colto nel suo discorso, che ho seguito in diretta sulla vostra televisione, veramente una...
Sulla nostra radio, insomma, è meglio. Comunque.
Beh, no, io diciamo poi sono andato in macchina, ma ho visto in TV il
vabbè, insomma, a prescindere da questo.
A prescindere. Il differente approccio tra l'uomo Obama e l'uomo Bush, io mi passo di cogliere proprio un approccio veramente umano da parte di Barack Obama quando ha detto di tendere una mano all'Islam, quando ha sottolineato che 60 anni fa non gli avrebbero nemmeno servito un caffè. Ha sottolineato anche i valori che i padri fondatori degli Stati Uniti d'America hanno scritto nella loro Costituzione, e in quel momento devo dire anche il commentatore ha colto l'inquadratura che la regia ha fatto di Bush, dove diciamo ha rivelato un certo imbarazzo, diciamo, il volto di Bush. In questo io leggo veramente
una grande discontinuità, dice lei.
Sì, una grande discontinuità, e credo che ormai Obama farà tendenza nel mondo quanto a politica estera, perché l'amministrazione Bush certo si è trovata a gestire un fatto di una gravità inaudita. L'attentato alle Torri Gemelle. Bush si è insediato nel 2000 e dopo un anno circa ha dovuto affrontare un fatto gravissimo,
sì,
per cui ha reagito secondo me nell'unico modo possibile. Non ci dimentichiamo che la quasi totalità dell'opinione pubblica internazionale legittimava l'intervento degli Stati Uniti d'America per difendere i propri interessi, nonché...
Senta, le posso chiedere dov'è che vede questa discontinuità, a parte i toni, eccetera, perché i discorsi sono sempre i discorsi, ma questa discontinuità dove la vede lei?
La vedo nell'approccio più umano che l'uomo Obama ha rispetto all'uomo Bush, perché a parte la carica, però dentro non ci dimentichiamo che c'è sempre un uomo. Per cui
ma mi scusi, però Michele, l'approccio più umano è una cosa un po' generica, anche perché le voglio far notare che se non leggo male le agenzie, perché il discorso l'ho seguito distrattamente, mi pare di capire che Obama l'abbia concluso con un accenno al terrorismo molto forte, anzi non era la parte finale ma la parte centrale: il nostro spirito è più forte, non può essere vinto, vi batteremo rivolto ai terroristi, insomma il tono è quello.
Sì, questo l'ha detto, indubbiamente con questo lui diciamo è in continuità con l'amministrazione Bush, e secondo me fa bene, perché il terrorismo va combattuto da qualsiasi parte esso provenga, ma ha anche detto, cosa che non è stata mai detta dall'amministrazione Bush o dallo stesso Bush o dalla Condoleezza Rice, che praticamente ha rappresentato gli Stati Uniti all'estero, siamo disposti a tendere una mano all'Islam. Questo secondo me...
Guardi che Bush da questo punto di vista non ha mai, come oggi ricordava credo Fiamme Nieste in un articolo sul giornale, non ha mai tra virgolette insultato l'Islam, stiamo parlando di parole naturalmente. Paolo Guzzanti, buonasera.
Eccoci qua.
Paolo Guzzanti ha seguito tutta la cerimonia di insediamento. Una prima cosa, Paolo Guzzanti, che ha molta dimestichezza con gli Stati Uniti, che è la sua seconda patria, diciamo così. E allora, innanzitutto, quali sono le sensazioni? Che significato ha questa cerimonia di insediamento di Bush e di Obama?
Suo lapsus però si giustifica.
Sì, è il secondo tra l'altro della serata.
No, ma ha un senso, come sempre succede con i lapsus. Allora, visivamente io ho visto tra l'altro un Bush, come dire, commosso e felice, applaudiva Obama sembrava che volesse dire, queste sono le cose che penso anch'io, il che naturalmente non è vero, ma è verosimile. E lì ho visto la continuità di una condotta che certamente, sentivo che prima le chiedeva qual è la discontinuità.
Sì.
Ecco, c'è una discontinuità certamente di stile, di approccio, di età, l'afroamericana, ma non dimentichiamo, questo mi sembra importante, forse l'avete già ricordato, non lo so, ma ieri è stato il Martin Luther King Day,
sì,
che in America è una festa come Natale e come Thanksgiving, cioè un giorno in cui si ferma l'America, e è una festa dedicata al sogno americano, e il sogno di Martin Luther King è il sogno di diventare realtà oggi con il primo presidente afroamericano. Questo dà un impatto e una coloritura assolutamente unica a questa vicenda, a questo insediamento di Barack Obama, che non somiglia e non può somigliare a quella di nessun altro presidente, né di destra, né di sinistra, né repubblicano, né democratico.
E però la continuità, che c'è,
sì,
che c'è, non c'è dubbio.
Lui ha detto, America is at war, è stata una delle soluzioni, l'America è in guerra, cioè avrebbe potuto evitarlo, evitare di dirlo, avrebbe potuto dire dobbiamo adesso uscire fuori, non so, dal pantano dell'Iraq, mentre ha citato Guantanamo, ha citato insomma le brutture, però lui ha detto l'America è in guerra, ha detto anche all'Islam, noi siamo, c'è sempre una grande differenza fra chi costruisce civiltà e chi cerca di distruggere civiltà, è stata una botta molto, molto significativa. Al tempo stesso ha detto dobbiamo sederci con l'Islam, non ha detto sederci, dobbiamo affrontare con l'Islam, avere un nuovo approccio, e questo sembra una cosa diretta all'Iran, lui l'ha sempre detto, ma anche quello nasconde apparentemente dietro a questa apparenza pacifista che io non ho trovato, io confesso, ero per McCain, poi quando ho visto il primo dibattito di Obama, ho visto che lui era fortemente impegnato militarmente in Afghanistan e disse che avrebbe dislocato tre brigate corazzate in Afghanistan, poi
sì, sì, sì.
Cioè, era un duro. Improvvisamente ho visto che era un presidente, il suo discorso di Natale è stato un discorso ai veterani, alle famiglie dei soldati, in cui non ha detto abbasso la guerra, accidenti a chi ti ha mandato in guerra, ma ha fatto l'elogio del sacrificio, dello spirito del soldato, cioè cose che contrastano con l'Obama italiano, insomma con l'Obama visto
ecco,
con gli occhi della sinistra italiana, che sono degli occhi un po' bendati, insomma, che hanno voluto immaginare quello che non corrisponde esattamente alla realtà. Quindi
in Italia si applaude più e si spera in qualcosa che in realtà non esiste su molti temi di politica interna, di politica economica, il taglio delle tasse ha mantenuto, sì, i tagli delle tasse ai super ricchi di Bush, ai super ricchi, adesso noi lo diciamo così per semplificare,
sì,
insomma,
sì.
E su molti provvedimenti c'è un'assoluta continuità, questo non significa che sia la stessa cosa, però dimostra che in fondo Barack Obama è un presidente, diciamo, di centro, ecco.
Ma vede, pochi giorni prima, qualche giorno fa, adesso non mi ricordo, 2 o 3 giorni fa, lui si è presentato, non invitato, almeno così dicevano le agenzie, ad una grande cena, una grande lobby di destra americana che celebrava McCain, il grande sconfitto festeggiato dal suo popolo della destra americana. Quando knock knock, chi bussa alla porta? Barack Obama. Sorpresa generale, lui entra e fa un discorso splendido di ammirazione, di apprezzamento patriottico,
sì,
a McCain. Beh, sono cose di stile, diciamo, che da noi sono un po' impensabili.
Assolutamente. Un'ultima cosa con Paolo Guzzanti riguarda diciamo un altro paese, anche qui molto di cui si è occupato molto, perché io credo che abbia fatto bene il Corriere della Sera oggi, in un commento in prima pagina a cura di Paolo Lepri, a dire certe cose su quello che sta accadendo con gli assassini di ieri. Lo leggo perché sono righe molto significative. Mentre il mondo è giustamente in ansia per le imprese di un eroe di carta, il reporter svedese Michael Blomqvist, che è protagonista della trilogia Millennium, braccato e minacciato dai poteri forti e dai servizi segreti di Stoccolma, c'è un luogo reale, la Russia, dove i giornalisti che cercano di sfidare il potere vengono uccisi in mezzo alla strada. Beh, insomma, non è male, eh?
Ma guarda, allora io approfitto per dire che il Corriere della Sera di Paolo Mieli è l'unico giornale italiano che dà rilievo a questo genere di notizie che altrove, purtroppo, e sono felice che lei in questo caso, citando questo fatto, dia voce all'importanza di questa notizia.
Omissione di soccorso, il titolo pure significativo.
Sì, io con questi due omicidi, se non sbaglio, da quando Vladimir Putin si insediò, sono 17 i giornalisti assassinati in Russia, di cui questi, tra l'altro, una era una giornalista che investigava, come anche il mio amico Sasha Litvinenko investigava, sì, sul delitto Politkovskaya, e l'avvocato che compiva queste indagini, nella più assoluta indifferenza dell'Occidente. Questa è una cosa molto grave, molti sanno che io su questa vicenda Putin ho rotto con Berlusconi, almeno per quanto riguarda la politica estera, perché la considero la sua acquiescenza e addirittura il suo applauso plateale nei confronti di Putin una cosa che non è moralmente accettabile. Ecco, questo, io sono americano, gli americani possono trattare anche col terrorista, si tratta con chiunque, la politica, la realpolitik si deve fare, perché sì. Però c'è il momento in cui si stabilisce chi è buono, chi è cattivo, dove sono i valori, e questo, ciò che sta accadendo in Russia dimostra, ci dovrebbe allarmare. Voglio dire che domani Mario Scaramella, il famoso famigerato, sì, Mario Scaramella, sarà interrogato a Roma da magistrati russi, non ho capito con quale intenzione, se come testimone o come possibile imputato per l'omicidio di Litvinenko, quando l'omicida presunto di Litvinenko è stato incriminato da Scotland Yard in Inghilterra, si chiama Andrei Lugovoi, che è stato accuratamente mandato alla Duma, al Parlamento.
È l'ennesimo capitolo di una storia molto...
Siamo purtroppo pochissimi a tirare fuori la voce, io la ringrazio molto di avermene dato l'occasione questa sera.
17 giornalisti, diciamo l'avvocato non era un giornalista, comunque 17 giornalisti.
No, beh, se mettiamo anche i non giornalisti il numero cresce, non ho la contabilità sotto gli occhi.
Grazie. 19:54 800 24 00 24. Andiamo, torniamo agli ascoltatori velocissimamente con Umberto da Roma. Umberto, buonasera.
Buonasera.
Dica pure.
Allora, io ascolto la vostra trasmissione tutte le sere tornando a casa, la trovo sempre molto attuale e interessante. Stasera però ho sentito una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Quando si è parlato di CAI, sì, e della Alitalia, io viaggio moltissimo. E quindi vorrei dare un piccolo suggerimento a quelli che vogliono fare i percorsi in una sola direzione, a sola andata o solo ritorno. Quando si fa una cosa di questo genere, io sono un ingegnere, non c'entro niente con l'Italia, quando si fa una cosa di questo genere si scompiglia completamente il sistema di bigliettazione, viene considerato un biglietto straordinario. Se uno deve fare una sola tratta, allora lui deve chiedere un biglietto di andata e ritorno, l'andata la fa il giorno che vuole lui, il ritorno lo mette in maniera che sia il più economico possibile.
E poi butta il ritorno.
Bravo, tutto qui.
No, ma lei ha ragione, Umberto, effettivamente bisogna fare così.
Bisogna un po' di furbizia, la signora parlava addirittura di un ministro. Mi sembra strano.
Il ministro leghista, diciamo, adesso il sottosegretario leghista ce l'ha con la CAI, e dunque insomma alza un po' la polemica. Però, per carità, poi se uno volesse fare davvero solo l'andata e non pensare a questi trucchi, è vero che costa 325 euro, non è?
In aerea, sempre fare l'andata e ritorno, e poi dopo fatta l'andata e il ritorno si regala un amico, se vuole lo butta. Tutto qui.
Assolutamente, Umberto, la ringrazio di questo consiglio. Lei l'ha fatto già, naturalmente, immagino, no? Non ci sente più. Vito da Milano. Vito?
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Io volevo fare un intervento innanzitutto sull'Alitalia. A me piacerebbe scoprire sulla tratta Milano-Roma, che è la più redditizia, sulla totale dei ricavi, qual è la percentuale che direttamente o indirettamente viene rimborsata a persone che afferiscono ad enti pubblici. Perché io la considero in un certo senso un po' una forma di finanziamento nascosta.
Mi scusi, che significa sulla Roma-Milano quanto va agli enti pubblici? Non ho capito.
Perché probabilmente tanti, a cominciare dal Parlamento, istituzioni, eccetera, hanno poi delle convenzioni con l'Italia e tutte le persone politiche, a cominciare dai livelli quasi, ai dirigenti, ai ministri e così salendo, si muovono attraverso l'Italia.
A parte che adesso, magari... Vito, mi scusi, a parte che adesso se uno deve fare in aereo la Roma-Milano c'è poca scelta, dunque non c'è grande.
Infatti, questa mia considerazione nasceva da una cosa che mi ha dato molto fastidio, di come è stata gestita la vendita di Alitalia, ed è per quale motivo a un certo punto non si siano rimesse sul mercato gli slot di questa rotta e a quel punto si mettevano all'asta. Perché
naturalmente chi comprava, a parte che la procedura sarebbe stata iper complicata, chi comprava l'Alitalia voleva tenere ben stretti i tesori dell'Italia, che è sicuramente tra cui c'è sicuramente la rotta Milano-Roma.
La Zanzara.
Bene, 21 minuto, titoli uguali, TG1 e TG5, che noia, un solo titolo ed è solo sul giuramento di Obama. Iniziamo col TG5.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the office of President.
Vabbè, abbiamo capito il giuramento di Obama, unico titolo, così fa più effetto, e anche il TG1, c'è la traduzione però al TG1.
Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Io, Barack Obama, giuro solennemente che svolgerò lealmente.
Va bene, abbiamo capito. Andiamo su Blob, il rosso e il nero, Berlusconi e Biscardi e Cacà.
Ha dato la preferenza a quello che il cuore gli dettava, ha detto che preferisce rimanere al Milan e che rimanendo al Milan non chiederà aumenti contrattuali nei prossimi anni.
Ma vieni, Presidente!
No, scusate, Presidente, questa è un'autentica bomba, io ti ringrazio perché insomma l'antica amicizia è stata rispettata da te in maniera clamorosa.
Oddio, non ne posso più. Perce, cosa c'è, la mocchetta, ma aveva senso. Vuol dire che passeremo il batti sapeto.
Devo dirvi grazie perché anche la scorsa settimana, una settimana record di ascolti, l'eredità, come dire, al di sopra di ogni più rosea aspettative. Formulated for people of
color. Former Miss Universe. Va bene, la 7, sentiamo i titoli, se c'è qualcosa di diverso non credo. Qualcosa di diverso, Aretha Franklin, Paolo Bonaiuti, sempre a Blob, sentiamo.
Berlusconi è una persona che sempre ascolta tutti. Quando Berlusconi la domenica del predellino prende e va e con quella geniale intuizione, non posso parlare perché sennò qui dovrei dare, sennò dopo mi dico sono troppo berlusconiano, aveva ragione quando diceva che tutta questa crisi poi
Natale,
in fondo ora, con un po' di ottimismo.
Il seno bomba rischia l'esplosione. L'equipe del professor Giovanni Carlizzi...
Era Bonaiuti preso in giro largamente da Blob. Allora, con chi eravamo? Vito, prego.
Sì, buonasera. Niente, io appunto volevo osservare, capire quanti erano i ricavi della tratta Milano-Roma che erano afferenti, diciamo, a rimborsi fatti poi a persone politiche.
No, Vito, guardi, le posso assicurare, il fatto che il Parlamento, i politici facciano la tratta Milano-Roma, non c'entra, la farebbero comunque con qualsiasi altra compagnia, per cui cosa c'entra? Non c'entra nulla. No, cambiamo però, argomento.
Sì, un'altra considerazione, più che altro un'osservazione da bar,
sì,
a me è capitato di...
quelle che ci piacciono.
Sì, di vedere alcune foto della famiglia di Barack Obama.
È capitato un po' a tutti recentemente, diciamo, sì, nell'ultimo,
sì,
periodo.
Appunto, mi veniva da pensare, da fare un paragone poi con le nostre famiglie italiane, dei nostri politici. Il mio primo pensiero è stato al figlio di Bossi, che è stato bocciato due volte, piuttosto che al figlio di Di Pietro, che è stato incriminato.
Mi scusi, che cosa ne fa? Una questione lombrosiana, non so, Vito.
No, più che altro che, insomma, in Barack Obama ho visto una famiglia giovane, una bambina piccola che hanno...
Vabbè, ho capito, non sarà mica colpa di Bossi non avere un bambino giovane, abbia pazienza, Vito. Non capisco il suo ragionamento. Ognuno può pensare quello che vuole, per carità, ma il paragone tra la famiglia di Barack Obama, che lei non conosce come non conosco io e come in pochissimi conoscono, e la famiglia di Bossi e la famiglia di Di Pietro, francamente è un paragone inesistente. Però lei è libero di farlo e noi gliel'abbiamo fatto fare. 25 minuti, andiamo a sentire Massimo da Roma. Buonasera Massimo.
Buonasera dottor Cusciani.
Dica.
Grazie dello spazio che ci dà la sera. Io volevo soltanto così portare una testimonianza su un fatto accaduto che adesso le riferirò, pochi giorni fa qua a Roma, quando sono andato in un ristorante con mia moglie, un ristorante pieno, e quella sera in quel ristorante entriamo e c'era seduto in un tavolo un ministro e un sottosegretario, credo sia, entrambi della Lega, in un tavolo separato con altre persone, un altro ministro, credo sia del Partito della Libertà. Premetto, sono elettore di centrodestra, quindi non è una questione di destra o sinistra qua, è una questione di etica, e adesso vi spiegherò perché. Questo ministro, importante peraltro della Lega,
sì,
che con un cartello appena si entra vietato fumare, fumava tranquillamente il sigaro toscano. In un tavolo a fianco un altro signore fumava la sigaretta e lì a due passi all'altro tavolo vicino un altro ministro che guardava la scena senza dire nulla. Peraltro quest'altro ministro che non fumava, però, siccome è il ministro che dovrebbe tutelare il rispetto delle leggi in Italia, voglio dire, ci siamo sentiti veramente come cittadini proprio mortificati.
Massimo, perché non si è alzato e ha detto a quelle persone: guardate che c'è scritto vietato fumare, a prescindere dal fatto che fosse...
Io ho fatto qualcosa di diverso, io ho preso mia moglie e ho detto: guarda, andiamo via. Ma no, perché mi dà...
Massimo, perché in questi casi bisogna protestare, bisogna andare dal titolare del locale e fare presente la cosa.
È bravo, ma lei si immagini, il titolare del locale che non dice nulla, ovviamente perché di fronte a certi personaggi lui non si permette di dire nulla, no?
È sicuro però che quella non fosse una saletta riservata ai fumatori, no?
No, assolutamente, a parte che salette dei fumatori a Roma... se contano su una mano.
Quello
è un ristorante storico che non ha neanche le caratteristiche per la sala fumatori, ci vogliono certe aree, azione, cose.
Allora eravamo in collegamento con un ascoltatore di cui non mi ricordo il nome, l'ultimo della lista, Massimo. Allora, ristorante romano in cui fumavano di ministri, sottosegretari leghisti in massa, fottendosi.
Un ministro leghista, il sottosegretario non fumava, però la cosa ancora più grave è che c'era l'altro ministro in un altro tavolo a fianco.
Calderoli,
no, ministro di Grazia e Giustizia.
Alfano.
Non fumava.
Che non è della Lega, però.
Che non è della Lega. Vabbè, no, lui però non fumava, però dico, cioè, santo cielo, ma al di là di chi fosse, ma se non sono loro a sapere, ad essere i primi a rispettare delle basilari, perché stiamo parlando proprio di regole basilari di convivenza civile, oltretutto se anche il ristoratore non dice nulla, ma tutta la gente, la sala era piena, che sta mangiando, ma può mangiare con questa puzza?
Che ristorante era?
vogliamo fare pubblicità?
No, perché?
Vabbè, no, non c'è problema, è il ristorante Girarrosto Toscano a Roma, dove si mangia benissimo, un ottimo ristorante peraltro.
Ristorante famoso, insomma. Esatto, non ha bisogno di pubblicità.
No, per carità, è un ottimo ristorante, ci mancherà, ci tornerei lo stesso, però dico, ma se queste persone non sentono, in quanto peraltro anche pro tempore rappresentanti del popolo e peraltro con cariche istituzionali elevatissime, ad essere loro a rispettare e a far rispettare la legge,
sì.
Ma uno che voglia di fare il palatino e di fare la lotta contro i mulini a vento, perché poi diventa una lotta contro i mulini a vento, io non posso fare altro che alzare e andarmene, perché
ripeto, lei secondo me avrebbe dovuto prendere un po' l'iniziativa e andare dal titolare e dire quello fuma, non si può, eccetera.
Ma quello che vuole che le dica, alla fine il ristoratore gli dice: che devo fare? L'ha visto chi è? Le risponderebbe così. Però è un sistema, voglio dire, questa ostentazione di arroganza in qualche modo, no? Del dire io sono tal dei tali, posso farlo. Cioè è una cosa molto brutta, voglio dire, no? Al di là di destra o sinistra, qui non c'entra, è un fatto di arroganza che ti deriva evidentemente da una posizione. Ma da cittadino dico, ci resto male sapendo che abbiamo come classe dirigente, come esempi che dovrebbero in qualche modo rappresentare anche un esempio, forse sono un po' romantico nella concezione della politica, però dico, queste sono persone in qualche modo ci dovrebbero rappresentare ed essere un po' da esempio, anche un minimo, ma se lo sono su queste cose così basilari, carenti, ma io posso immaginare nell'esercizio quotidiano delle loro funzioni cosa accada, non oso immaginarlo, faccio finta di non vedere.
Va bene, Massimo.
È amara come considerazione, ma purtroppo
amarissima,
è la realtà.
Amarissima. Io avrei affrontato la cosa, però no, non gliela faccio una colpa, per carità. Francesco da Verona, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo intervenire sulla questione Battisti. Io sono assolutamente contro tutti i buonisti che addirittura non vorrebbero fare scontare la pena a Battisti, e le faccio un caso personale. Mio padre 3 mesi fa è stato chiamato a scontare una pena di 1 anno e 10 mesi per dei reati fiscali avvenuti nel 1985, quindi stiamo parlando di 25-24 anni fa. E tuttora la sta scontando, dovrà fare quest'anno 10 mesi. Allora il problema è questo: o la legge è uguale per tutti o vale solo per i poveretti, diciamo, per le persone normali.
Però io Francesco, siccome non conosco il caso di suo padre e non lo possiamo qui riassumere in qualche minuto di intervento, il collegamento tra la vicenda Battisti e la vicenda sua personale, drammatica sicuramente, non stento a crederlo, non ce lo vedo e non ce lo posso vedere, mi perdoni Francesco.
Collegamento, ma c'è collegamento dal punto di vista di quelle persone che dicono non dovrebbe scontare la pena questo signor Battisti perché il reato è talmente vecchio, questa persona è cambiata.
Sì, ma in realtà le persone che sostengono questo non dicono che il reato è vecchio, ma che è un reato che appartiene ad una stagione, che è quella di un conflitto tra lo Stato e alcuni gruppi, e dunque ci vuole una sorta di sanatoria per questo tipo di azioni qui. Beh, è un discorso un po' più complicato. In ogni caso lei dice nei confronti di chi sostiene queste tesi non ci può essere nessun tipo di accondiscendenza, o sbaglio?
Assolutamente no. Perché se la pena deve essere riabilitativa, come dovrebbe essere in Italia,
sì.
Non vedo come una persona che poi è diventato padre di famiglia, azienda, operai, debba essere comunque in carcere in questo momento. Vabbè, è un caso piccolo.
Certo, no, ma non è piccolo.
Lasciare a casa gli operai e diciamo, per queste persone non si trova mai la soluzione buona.
Effettivamente, Francesco, è così. Chi deve scontare pene anche piccole non capisce perché il Brasile consideri rifugiato politico uno che ha un certo numero di condanne in Italia. Bene, 20:17, sicuramente l'audio del giorno è questo, anche se di ieri sera a tarda serata, 23, ed è insomma la straordinaria performance, perché mettiamola come volete, pensatela come volete, ma non c'è dubbio che dal punto di vista mediatico è una straordinaria performance, è Berlusconi da Biscardi.
Do a te, data l'antica amicizia, una notizia che farà contenti tutti i tifosi del Milan in Italia e all'estero. Kakà rimane al Milan.
Presidente Berlusconi!
zitti, per cortesia! Crudeli!
No, non sto zitto, sono contento!
Allora, chiedeteli il microfono, per cortesia, presidente!
Momenti di grandissimo spettacolo, se non è politica questa, cosa è politica? Tito Boeri, buonasera!
Buonasera!
Tito Boeri, economista, animatore della voce.info, sito su cui leggo questa analisi, perché non stiamo parlando di bazzecole, stiamo parlando di cose serie. Perché Mansur non ha comprato una squadra italiana? Ha offerto una cifra astronomica per il milanista Kakà, ma allo sceicco costerebbe di meno acquistare un'intera squadra italiana. Perché non lo fa Boeri?
Ma le ragioni sono diverse. Bisogna chiedersi quali sono i vantaggi che si ottengono acquistando una squadra di calcio. Ci sono dei vantaggi economici e su questo chiaramente non è il momento certamente migliore. Le squadre italiane sono messe peggio probabilmente delle squadre inglesi, soprattutto hanno un problema che è legato al fatto che hanno poche fonti di ricavi. I ricavi principali delle squadre di calcio italiana sono i diritti televisivi, mentre all'estero c'è molta più diversificazione, c'è
merchandising,
tutte queste cose. Una seconda ragione che allontana gli investitori esteri dal calcio è il fatto che ci sono le tifoserie organizzate in Italia, che sono organizzate a fini economici. C'è proprio un'organizzazione collettiva della violenza negli stadi e spesso i presidenti delle squadre di calcio sono vittime di questa situazione. Insomma, è una situazione quasi da criminalità organizzata, quella di certe tifoserie. E poi ci sono tantissime cose che rendono poco trasparenti i bilanci delle società di calcio, ci sono tante amnistie che vengono fatte, tante leggi che sono state fatte per salvare il calcio, tra l'altro quando il presidente di una città di calcio era presidente del consiglio anche allora. E insomma, tutte queste cose chiaramente per chi viene da fuori rendono il calcio difficile, perché è difficile riuscire a capire i meccanismi, come riuscire a usare tutte queste scappatoie di leggi. E poi infine c'è il fatto che forse il vantaggio e beneficio maggiore, l'abbiamo visto come ricordava lei proprio ieri sera, di avere una squadra di calcio è il ritorno d'immagine.
Ecco. Assolutamente, ecco, io direi che a un investitore straniero che dovesse investire nel calcio italiano sembrerebbe inimmaginabile che alle 11:30 di sera un uomo politico, lasciamo perdere che sia presidente del Consiglio, un uomo politico interviene a una trasmissione e pone fine ad una telenovela che dura giorni. Anche in queste cose c'è una grandissima diversità e dunque forse un'impossibilità, è impensabile che qualcuno voglia puntare seriamente su un business come il calcio in Italia, no?
Esattamente, cioè in una situazione come quella attuale, con una crisi gravissima, con la guerra vicino alle nostre porte, con il discorso di insediamento di Obama, il cambio di amministrazione, il presidente del Consiglio trova il tempo di telefonare, ma non solo, perché non ha mica telefonato soltanto, ha telefonato a più,
no, poi Sky, eccetera,
per raccontare della chiusura di questa telenovela. Insomma, questo è effettivamente l'uso a fini di immagini personali del. Poi ci sono altri presidenti che utilizzano questa possibilità in altro modo, magari per fare pressione politica, ecco. Sono molti, diciamo, i presidenti delle squadre di calcio che hanno che lavorano nei media, che hanno dei gruppi editoriali in mano, oppure ce ne sono altri che lavorano in industrie che sono fortemente protette, in cui l'intervento politico è molto importante, pensiamo a Moratti, a Sensi, a Garrone. Ecco, in questi casi per loro avere una squadra di calcio può rafforzare il loro potere contrattuale nei confronti del governo in carica per ottenere dei trattamenti di favore. Quindi sono questi i vantaggi che oggi si hanno a possedere una squadra di calcio, e uno sceicco che viene da fuori francamente non deriva da questo grandi vantaggi. All'estero invece le regole funzionano diversamente. Lei pensi che nel Regno Unito, appunto, per esempio, si è impedito ai presidenti delle squadre di calcio di poter influire minimamente nella trattativa in una posizione di forza sui diritti televisivi. È intervenuta l'antitrust impedendo che ci fossero quei conflitti di interesse che invece da noi sono.
E comunque le regole sono sicuramente più chiare e più rispettate, ed è impensabile immaginare un Mansur che ha a che fare in Italia con un capo di una curva, insomma, una cosa che non sta né in cielo né in terra. E credo che questa specie di rivolta che c'è stata, piccola certamente, ma importante dal punto di vista mediatico e d'immagine per Berlusconi, non ci sarebbe stata in nessuna squadra, insomma, non so, il Manchester United, anche se vendesse Ronaldo, certamente nessuno se la prenderebbe in questo modo con un presidente. Rivolte di piazza per queste cose non ce ne sono, diciamo.
Soprattutto lì da loro questi vengono su sede, comprano le squadre e investono nelle squadre, mentre noi ci dobbiamo accontentare di giochi tacopina, no? Che questo qui che si vantava di essere l'emittente committente di Soros e che poi si è rivelata che non aveva alcun soldo per comprare alcuna squadra di calcio. Quindi questa è un po' la situazione in cui ci troviamo. Purtroppo, finché non miglioreremo le regole e le faremo rispettare, noi non avremo investimenti. E tra l'altro questo è un problema non solo del calcio italiano, ma probabilmente questa è una storia che vale per l'intera economia italiana. In Italia gli investimenti esteri diretti sono molto bassi anche per queste ragioni.
Grazie a Tito Boeri. 20 e 23 800 24 00 24. Andiamo a sentire un ascoltatore della provincia di Livorno che è Paolo. Buonasera Paolo.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Dunque, brevissimo, una prima considerazione per quanto riguarda l'elezione di Obama, cioè l'insediamento di Obama, che è sicuramente un evento storico importantissimo, però dico, ci si dimentica forse troppo spesso che Obama è di colore, quindi giustissimo sottolineare tutto questo, ci si dimentica però che Bush ha portato al secondo posto degli Stati Uniti d'America una donna di colore. Quindi se l'avesse fatto Clinton, il plauso sarebbe stato generale e tutti se lo ricorderebbero ogni più a suo spinto. L'ha fatto Bush e nessuno dice nulla, ma...
Paolo, quando fu nominata Condoleezza Rice sono stati spesi fiumi di inchiostro da questo punto di vista. Guardi, io sono d'accordo con lei di fondo, a me disgusta profondamente questo coro anti-Bush che si sente in questi giorni, è ridicolo, non ha niente a che fare con l'analisi seria delle cose che sono successe in questi 8 anni, questo tono un po' di liberazione, di contentezza che aleggia nei media italiani nei confronti dell'uscita di scena del presidente Bush, perché poi è sempre la storia più tardi a giudicare, no? Certamente non l'emozione di adesso. E poi comunque avete sentito anche dalla parola di Paolo Guzzanti prima, c'è una certa continuità, non c'è dubbio, nelle decisioni di fondo, come è sempre successo, nelle decisioni di fondo.
Esatto, quindi insomma non era quell'orco, insomma forse non era proprio questo personaggio come si vorrebbe dire, ripeto, mi fa piacere ricordare questa cosa perché è una cosa molto importante, una donna, non solo una donna di colore, quindi, e ha preso delle decisioni fondamentali, era un consigliere importantissimo per il presidente. L'altra considerazione brevissima è su Kakà, nel senso anch'io mi domando, francamente io simpatizzo per Berlusconi, sono milanista, quindi però mi sono domandato effettivamente...
Ce l'ho tutte insomma,
difetti sono tutti. Però mi sono domandato, ecco, come mai, cioè non ho capito, ma lui si è sempre, non credo sia più presidente, avendo appunto la presidenza del Consiglio, io credo che gli sia sfuggita di mano, come gli sfuggono di mano un po' di cose a volte, come quando fa le cose, cioè credo sia nel personaggio, non si accorge che questo non doveva dirlo, ecco, doveva farlo dire a qualcun altro perché avrebbe dato adito a questo, ma credo, francamente, non credo a quello che diceva un ascoltatore prima, che oltretutto sarebbe una montatura, insomma, Manchester, si arriva addirittura a pensare questo, il Manchester avrebbe smentito, avrebbe detto ma che siete impazziti, noi non si va a cercare nessuno.
Beh, oggi dai tabloid inglesi, che per carità non sono credibilissimi, si dice che c'è stata una pressione politica, presi in giro dal Milan, i contratti erano già firmati. No, io quello che penso francamente è che è arrivato a un certo punto e capito Berlusconi quale poteva essere il ritorno d'immagine negativo da una vicenda del genere, abbia preso la palla al balzo e poi abbia occupato la scena come di solito succede. E questo
sia nel personaggio, ecco, questo momento così di gioia che lui esterna sempre, questo ne ha dato riprova, ecco, in questo modo irrefrenabile, per cui non pensa anche, credo, alle conseguenze. Io francamente la vedo così, ma
in questo caso alle conseguenze secondo me ci ha pensato, perché ha pensato proprio di fare quello in quel modo, con quel tipo di comunicazione, come se fosse un colpo di scena finale. Su questo c'è un minimo di, per carità, il personaggio è istintivo, però un certo ragionamento mi sembra ci sia stato. Marco da Roma, buonasera. Marco?
Sì, buonasera.
Eccoci, buonasera.
Allora, Cruciani, ho un ritorno al telefono, non so se...
Adesso noi la sentiamo bene.
Sì, ascolti, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Ecco, si tenga forte, perché io chiamo da Roma Lodrona e... ho la pelle d'oca perché ho sentito l'affermazione, la protesta del ministro Castelli sui biglietti all'Italia, no? Della CAI.
Sì.
Innanzitutto lui non paga i biglietti, però mi sono allegrato del fatto che da uomo del profondo nord è paladino del popolo italiano. Ecco, si era ampiamente detto che i costi sarebbero stati tali. Ma il mio intervento è, guardi, un ritorno pazzesco al telefono.
Ultima parte della trasmissione con i vostri interventi. Speravo che almeno il TG2 mi regalasse qualcosa, un segno di novità, di discontinuità, e invece il titolo unico, becchiamocelo.
We gather because we have chosen hope over fear. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.
E va bene, è così. Devo anche dire che i politici, non c'è politico italiano che si è sottratto oggi nel fare una dichiarazione sull'insediamento di Barack Obama. Ce ne sono alcune molto singolari, per usare un eufemismo. Per esempio 100 dei Verdi, svolta globale possibile. Orlando, Italia dei Valori, al via vera rivoluzione copernicana. Ancora, perché non è finita. Sarubbi, Partito Democratico, dagli USA, lezione di laicità. Dove ha visto la lezione di laicità? Vorrei andare a vedere, apro questa agenzia, ma è troppo lunga, non la leggo. E poi ancora, ce ne sono diverse, alcune addirittura esilaranti da questo punto di vista. Realacci, non è questa esilarante, per carità, Realacci è una persona seria. Realacci, Partito Democratico, sfida ambiente a nuovo protagonista. Bindi, da oggi c'è una nuova America, eccetera, eccetera. Andiamo a Aroldo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Speriamo che questi titoli su Obama i politici italiani se li ricordano tutti, perché speriamo, insomma, che quello che sembra essere un grande presidente poi effettivamente lo sia. Io volevo intervenire sul caso l'Italia,
sì.
Che non è più un caso, almeno sembrerebbe. Ma non perché sono un dipendente, ma perché sono un appassionato per questa storica, per quella che ritengo una storica compagnia comunque. Detto questo, volevo dire, trovo singolare le strategie politiche, perché per me di questo si tratta, di due partiti, del PD e della Lega. Cioè, mentre il PD non sembra che si sia mai interessato, diciamo, di questa situazione, di questa trattativa con CAI. Anche perché non mi sembra che ci siano stati esponenti del PD insomma vicino alle agitazioni, alle proteste dei dipendenti.
Mi scusi Aroldo, in un momento molto importante di questa trattativa, quando questa trattativa stava per fallire, ormai è stato riconosciuto da tutti, c'è stato invece un intervento molto forte del segretario del Partito Democratico Veltroni e di altri esponenti del Partito Democratico su Colaninno, eccetera, con la mediazione di Letta, incontri tra Letta e Veltroni che sembra abbiano prodotto poi l'accordo finale o comunque le premesse per l'accordo finale. Dunque non è vero che il Partito Democratico non ha avuto un ruolo.
No, ma io sono convinto con quello che dice lei.
Sì.
Il Partito Democratico il ruolo ce l'ha avuto, e era lo stesso che aveva il governo, cioè quello che la trattativa andasse in porto con CAI.
Sì, lei ha ragione. Alla fine, sì. E dunque?
Ha completamente ragione su questo. Quindi trovo singolare la posizione poi successiva che oggi, pochi giorni fa, alcuni del Partito Democratico insomma si lamentavano di questi aumento di biglietti. Invece quello che trovo ancora più singolare è l'atteggiamento della Lega, perché forza governativa, sapeva benissimo insomma la trattativa come sarebbe andata. Nel momento in cui CAI sceglie il partner straniero, e quindi sembrerebbe che si sia dedicata più al discorso di Fiumicino, non di Malpensa, oggi puntualmente ogni volta, e poi è sempre un determinato politico, porta avanti i problemi che devono essere comunque di quella povera gente, tra virgolette povera gente, che poi deve prendere questi voli Roma-Milano a questi prezzi. Insomma, mi sembra che ci sia un pochino troppa aria di europei in vista.
Sì, Aroldo, sicuramente. Guardi, ecco, questi però ragionamenti li fanno tutti i partiti, naturalmente. E il problema è che la Lega su queste vicende, come su altre vicende, segue una strategia tutta sua. Insomma, per cui non è importante quello che si diceva, gli atti concreti che poi si fanno, dove si governa, come si governa. Insomma, quello che conta è l'effetto, lo diceva qualche giorno fa un articolista su un giornale, adesso non ricordo dove, insomma, un opinionista. Quello che conta è l'effetto annuncio, poi che le cose si facciano, non si facciano, se si fanno bene, si fanno male, non è molto importante. La politica.
Quindi mi scusi se la interrompo,
sì.
Concludo, le faccio i complimenti per la trasmissione. Quindi non possiamo dare tutti i torti, visto che si tratta di effetti e di annunci, poi a quello che vediamo dal Presidente del Consiglio, se sembrerebbe che poi le cose siano andate, insomma, che sulla vicenda Cacà non sia stato proprio...
No, ma non è questione di dare, da ragione o torto. Io ho fatto una piccola analisi all'inizio su quello che è successo ieri sera, e la cosa di cui parlano tutti, un'analisi che non voleva essere di calcio, non è che abbiamo parlato di Cacà come... dal punto di vista calcistico, ma sicuramente una vicenda che è diventata anche politica, alla fine ha assunto delle connotazioni importanti dal punto di vista mediatico, perché il Presidente del Consiglio è anche il Presidente del Milan, su questo non ci piove. La ringrazio. Mario da Roma, buonasera.
Buonasera.
Velocemente, perché siamo verso la conclusione. Poi ci sono...
Cercherò di essere molto rapido.
Grazie.
Volevo fare una riflessione sulla crisi di Gaza.
Prego.
Dal mio punto di vista, che è abbastanza di amico del popolo israeliano, hanno fatto molto bene a intervenire, hanno fatto malissimo per come sono intervenuti, in quanto quando c'è una tale sproporzione di forze non è morale sparare nel mucchio, diciamo molto rapidamente.
Secondo lei si è sparato nel mucchio, secondo diversi analisti non si è sparato affatto nel mucchio, naturalmente. E poi c'è da considerare la questione degli scudi umani, il modo in cui Hamas utilizza la popolazione civile, che non è stato molto approfondito, ma qualcuno l'ha scritto chiaro e tondo. In ogni caso, lei ha le sue idee, per carità, le rispetto.
Sì, ma per concludere, Israele ha un notevole... per Israele è estremamente importante la storia che l'ha portata sia nell'ultimo secolo a metà che all'atto della fondazione dello Stato, e quindi il capitale morale che ne deriva. Se Israele si brucia questo capitale morale, finisce per diventare una Serbia qualsiasi, che per loro sarebbe una tragedia. Per questo, secondo me, sarebbe estremamente importante per Israele essere percepito come la parte nel giusto, non solo esserlo.
Sì, questo è un aspetto importante dell'aspetto, diciamo, mediatico di questa vicenda, però credo che i governanti israeliani facciano altri ragionamenti. La ringrazio. Simone da Livorno, buonasera. Un ascoltatore intanto mi scrive: Obama ha detto siamo un paese di cattolici, ebrei, musulmani, in due non credenti, nulla di che, ma è la prima volta. Non l'ho notato questo passaggio, sicuramente è importante. Da quello che noto non mi pare che sia il passaggio più significativo, comunque più analizzato. Magari poi quelli che hanno ascoltato e quelli che scrivono si sbagliano, succede. Simone, prego, velocemente, anche lei, dica.
Salve dottore, buonasera. Allora, io sono breve e circonciso. Riprendo l'intervento che qualche minuto fa ha fatto un ascoltatore che ha chiamato circa il ministro che fumava al ristorante di Girarrosto a Roma, il Girarrosto toscano. Io vorrei sottolineare che non deve tanto passare il messaggio del fatto che un ministro fumava all'interno di un locale chiuso, nonostante divieto, ma deve passare più che altro il messaggio con cui non dobbiamo abbandonare le situazioni di fronte a chi vediamo più in alto di noi, da chi magari ha più potere di noi, quando soprattutto possiamo far valere un diritto, quando soprattutto possiamo metterci alla pari anche di chi può stare più in alto di noi. Dobbiamo farlo, e quindi non sottrarci a quella situazione, ma affrontarla, cercare il confronto, soprattutto in una situazione in cui si sa che si parte in vantaggio, perché quella situazione lì era una chiara situazione in cui l'ascoltatore si sarebbe potuto alzare e chiedere al ministro di smettere di fumare e magari ricevere anche l'applauso del resto dei ristoranti. Invece ha preferito sottrarsi, quindi quello che passa per me è un po' il proteggere la nostra sfera individuale rispetto a quello che noi vediamo come troppo.
Guardi,
troppo.
Simone, secondo me stiamo enfatizzando una vicenda che, per carità, con tutto rispetto con l'ascoltatore di prima, il protagonista, se non ricordo male, è il ministro Bossi, che ama portarsi il sigaro sempre dietro. Magari in quel momento sarà stato acceso, non lo so. Per carità, è una cosa comunque che non si deve fare assolutamente. Io sarei intransigente da questo punto di vista, e lo doveva essere anche l'ascoltatore, senza dargli la croce addosso, ma insomma bisognava intervenire sul titolare del locale. Andiamo a sentire dove andiamo? Francesco da Torino, buonasera, velocemente però Francesco, siamo in conclusione.
Buonasera dottore.
Dica.
Io ho chiamato quando lei parlava della vicenda Cacà.
Sì.
E quindi forse il mio intervento è intempestivo, ma
è uguale, lei può parlare di quello che vuole.
Sull'effetto annuncio qualche commento in più, ma forse sarà l'argomento di una prossima trasmissione.
Effetto annuncio di cosa?
Sull effetto annuncio dell'accordo tra Fiat e Chrysler.
Beh, qui non c'è l'effetto annuncio, c'è qualcosa di concreto, o no?
Appunto, quindi su una cosa, un messaggio molto positivo per il nostro paese, per la nostra economia, credo.
Beh, Francesco, sì, certamente è un tema importante, infatti ci sono oggi magari Focus Economia è stata un po' handicappata, diciamo così, uso un termine improprio per l'inaugurazione di Bush, ma insomma sono temi che trattiamo di Obama, ancora con questo Bush Obama, terzo lapsus della serata, però insomma sono temi che trattiamo abitualmente e non mancheremo da questo punto di vista, Francesco, magari non li trattiamo noi perché siamo un'altra trasmissione, Sui Generis, Alessandro da Como e Stefano da Caserta, li devo rimandare però a domani sera 18:30, ciao.